Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Continua la saga del cambio di telefono. Io lo so, questi sono gli episodi che coinvolgono tutti, perché il panico da telefonino che si rompe ce l'abbiamo tutti, ma dovete mettervi nei miei panni. Io non riesco a rompere un telefonino ogni 3-4 giorni e preferisco farlo ogni 3-4 anni e parlarne poi quando mi succede. Vabbè, andiamo avanti nel discorso saga telefonino. Mi sono arrivate delle belle belle richieste e anche in famiglia chiaramente c'è stato il solito entusiasmo per l'arrivo del nuovo telefonino. Vi riporto l'esperienza così emotiva, non razionale, un po' di tutto quello che sta succedendo. Prima emozione di tutti, vedere un telefono grande. Ecco, ho preso alla fine un Samsung A12 con uno schermo che sostanzialmente è un 6,5, probabilmente prima avevo un 5,8, 5,9, qualcosa del genere. È un centimetro più lungo, la larghezza è rimasta quella, ma è più lungo di un centimetro. Questo sicuramente è un grosso, grosso, grosso vantaggio in termini di spazio di lettura. E devo dire che la maggior parte dei telefonini in giro sono 6,2, 6,3 pollici, 6,5 pollici, che indicano sempre la diagonale, per intenderci. E quindi sono tutti abbastanza grandi, no, difficilmente stanno in tasca. Cover, come detto, abolito. Bellissimo suggerimento nel gruppo Telegram dei caffeinomani di rivolgermi a dei sistemi di print 3D utilizzando dei materiali che potrebbero creare delle cover su misura e che si potrebbero rompere ad ogni caduta, però uno potrebbe anche quindi farsene più d'una e avere qualcosa di molto più efficace. Io comunque, ripeto, ho appena ordinato una cover a libro, vengono chiamate a libro quelle che si aprono, a volte hanno spazio per una carta di credito, e con un meccanismo semplice di chiusura magnetica, senza un vero e proprio gancino che fa tutto il movimento, che prima o poi si rovina, quindi un gancino piccolo 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 che si sovrappone all'altro dall'altro lato della custodia e automaticamente si chiude in modo tale che quando cade comunque cade già chiuso. I bordi sono non solo quelli rigidi della custodia rigida o morbida che è all'interno della custodia, ma anche la pelle della custodia stessa esterna, che cadendo attutisce molto di più. Due aspetti negativi: uno, il cavo è un USB-C di tipo C. Allora, nella mia ignoranza credevo che fossero rimasti a tre tipi di cavi, invece nel gruppo Telegram ho già fatto girare la fotografia con tutti i tipi di cavi che ci sono adesso di tipo USB, e sostanzialmente cosa succede? Che se i caricatori probabilmente restano ancora buoni, i cavi li dovremmo cambiare, quindi rispetto a prima si cambiava una marea di cavi e alimentatori, adesso si cambiano separatamente e hanno una vita un po' più lunga, però c'è una montagna di cavi. Questo USB-C tipo C è più largo del classico USB piccolo, il micro USB. Forse faccio degli errori lessicali, ma per intenderci è questo. E quindi il primo istinto mio è quello di comprare anche un altro cavo per poterlo tenere in macchina, per poterlo ricaricare in macchina. Perché hanno fatto un cavo con una connessione, con un attacco più grande? Per avere una maggiore e più rapida velocità di carica. Quindi il vantaggio c'è, effettivamente si porta a casa. Secondo elemento negativo, ma comunque sono differenze alla fine, è che lo schermo è effettivamente con un fondo molto nero. Ma appena mi partono le applicazioni dovrebbero avere un fondo nero, non vedo più un fondo nero, vedo un fondo grigio. Non ho capito esattamente di che cosa si tratta, perché c'è sicuramente un problema di luminosità su questo tipo di telefonino, anche se, ripeto, all'accensione ho un nero stupendo. Poi il nero che dovrebbe esserci in altre applicazioni è un nero, in realtà è un grigio scuro, ma ha sempre una sua luminosità. Io metto tutto con fondo nero, per intenderci, non uso mai l'applicazione con fondo bianco. Credo che ci sia un problema di taratura della luce nell'ambiente che è molto caratteristica. Alcuni dicono che funziona così quando è la macchina fotografica e non un sensore apposito a valutare la luminosità dell'ambiente. Quindi ci devo ancora giocare e lì sto un po' dando i numeri. Mi piace invece mi sembra la chiamino task bar o qualcosa del genere, che è una piccola barra di applicazioni più frequenti che si può aprire da destra. In alto a destra c'è uno spazio, se faccio lo swipe del dito entrando da quello spazio mi compare l'elenco delle applicazioni preferite che voglio lanciare più frequentemente. Riporto ancora una volta l'esperienza che con Smart Switch di Samsung riesco a trasferire tutti i dati da un Galaxy, i dati e le applicazioni da un Galaxy all'altro molto rapidamente, ma non le configurazioni, ok? Le configurazioni bisogna rifarle, quindi il consiglio è avere password manager, la cloud, trasferirvi tutto sul nuovo telefonino e poi pazientemente, anche se avete tutte le password di nuovo sul vostro telefonino, ogni singola app va riconfigurata. Tecnicamente è come se la memoria interna ad ogni applicazione fosse veramente leggibile da parte di Google, fino al punto da non poterla prendere e copiare così com'è sul nuovo telefonino. E forse in futuro ci sarà una soluzione, ma nel frattempo si passa un bel po' di tempo a riconfigurare tutto. E attenzione, questo è un problema, perché se di solito si riesce a riconfigurare tutto, alcune applicazioni chiedono la conferma del primo telefono. Allora, il mio telefono ormai è inservibile, lo schermo non esiste più, non si vede più nulla, però collegato via USB ancora io riesco a vedere lo schermo sul PC e a controllarlo da tastiera e mouse del mio PC. Quindi do tutte le autorizzazioni del caso. Però, signori, questo è un qualcosa che deve far riflettere, perché come al solito un eccesso di sicurezza può portare a una disfunzionalità dei sistemi. Cos'altro vi posso dire? In generale il telefono ha... il telefono nuovo ha una batteria di 5000 mAh. Questo dovrebbe garantire un funzionamento più lungo nel tempo. Quando l'ho acquistata aveva il 65% di carica, nel giro di pochissimo è sceso a 50%, ma immediatamente ha preso ha iniziato il trasferimento, appunto con Smart Switch, ha iniziato il trasferimento tramite Wi-Fi, i due telefonini erano entrambi nella stessa Wi-Fi, e quindi tutta questa attività di scaricare tutti i file e poi tutte le applicazioni. E poi rimetterle in ordine, che significa sostanzialmente andarla a installare sul nuovo telefonino, in modo tale che siano visibili, è un'operazione time consuming e anche battery consuming, quindi ci ha messo un bel po'. Dunque, cos'altro vi posso dire? Un'altra valutazione che è stata fatta sui telefonini è proprio quella che riguarda la scelta del nuovo telefonino, per cui mi hanno consigliato degli Xiaomi, mi hanno consigliato degli Oppo, Huawei non ne ha più parlato nessuno. Che cosa mi ha portato a passare da un Samsung con lo schermo che si rompe troppe volte a un altro Samsung sperando di non rompere più lo schermo? L'assicurazione che ho fatto, che a detta del venditore si scarica all'85%, quindi vale la pena farsi l'assicurazione almeno per il primo anno. L'altra valutazione è quella di poter trasferire tutto con molta facilità, e infine il fatto che comunque Samsung è continuativamente presente sul mercato da tanti anni. Questo perché? Perché bisogna rendersi conto che comunque i produttori cinesi non hanno una buona reputazione e lo sanno benissimo. Quindi stanno offrendo dei telefonini a prezzo inferiore, ma con delle caratteristiche nel comparto fotografia molto molto superiori. Ecco che c'era un Oppo che sicuramente poteva meritare. Perché non l'ho fatto? Perché comunque l'esperienza Huawei, che è stata bloccata dagli Stati Uniti e quindi comunque in tutto il mondo ha avuto una regressione nelle vendite, fa sì di vedere che sostanzialmente arrivano degli enormi investitori che producono e vendono telefonini, ti fanno vedere il negozio, uno scaffale lunghissimo pieno di questi telefonini, come per dire noi siamo qui per non scomparire. Però obiettivamente quanti produttori cinesi abbiamo visto apparire sul mercato e poi scomparire? In questo momento nei negozi, per esempio, si vede Samsung e Oppo. Sono quasi del tutto scomparsi gli altri, sopravvivono i Brondi e i Panasonic, che sono i telefonini con i tasti grossi, forse anche Android qualcosa, ma sostanzialmente non sono usati per usare nemmeno WhatsApp. Per inciso, parlando di Nokia, che ho guardato con attenzione, ho visto tantissime lamentele per l'assistenza. Quindi assistenza inesistente, bisogna rendersi conto che la Nokia non è più quella di una volta, quindi è anche difficile andare a pensare di investire in Nokia per un telefonino soprattutto. Però diciamo che il fatto di poter passare i dati da un telefonino all'altro è una cosa comoda. E devo dire che nel momento in cui l'ho fatto mi sono ritrovato memorizzata dentro e già riconosciuta la Wi-Fi che ho in casa. Quindi c'è stato proprio, su quello che riguarda la configurazione del telefonino e non delle singole app, ho avuto anche una facilità nel trovare il telefonino funzionante a casa senza bisogno di configurarlo a mano. E però mi fa anche riflettere su una cosa, perché un po' come gli smart speaker e Amazon, che quando li configuri ti chiedono di memorizzare la password Wi-Fi, ecco, tutte queste benedette password Wi-Fi finiscono tutte in server centralizzati, che ovviamente sono tutti protetti alla migliore crittografia del mondo, però tutte le nostre password dei Wi-Fi sostanzialmente ormai sono in giro. Allora, un consiglio: se avete un router Wi-Fi in casa, vi configurate tutte le vostre soluzioni, ve le mettete dentro, poi entrate nel pannello di configurazione del router e ricordatevi di disattivare quella funzione che praticamente trasmette il nome del router, della connessione Wi-Fi, nelle vicinanze, in modo tale che comunque sia un po' più oscurata la vostra presenza in rete, in giro. Sicuramente gli esperti diranno che chi vuole trovarla la trova ugualmente, su questo sono più che d'accordo, però sicuramente anche una sicurezza in più. E con questa me la so giocata tutta. Signori, sto andando avanti sul libro della blockchain, aggiungendo altre informazioni pratiche, ok? Teoria sì, l'ho messa chiaramente, quella funzionale a capire di che cosa si sta parlando, ma adesso ho quasi finito anche la parte degli aspetti pratici. Ripeto, se siete interessati a un libro sulla blockchain, inviatemi voi, scrivete a info@caffè20 oppure mi iscrivete via Telegram oppure a tutti i miei recapiti e mi dite: io sono interessato al tuo libro senza impegno e sarei disposto a pagarlo, e mi dite voi l'importo, ok? Per favore non fate al di sotto di 5 euro, perché anche il commercialista se no mi spara perché i costi fissi sono questi. Se volete ovviamente pagare in Bitcoin o in BAT, nessun problema, con gran piacere. Se invece preferite gli Ethereum, vabbè, mi farò il wallet Ethereum, che tra l'altro per altri motivi credo che mi farò a breve. Diciamo, tra l'altro, quello che ho fatto oggi è stato elencare gli exchanger autorizzati in Italia, i wallet che possono essere interessanti e autorevoli dai quali partire, e poi tante altre considerazioni pratiche. Quindi vabbè, se avete qualsiasi domanda fatemelo sapere. Ripeto, l'offerta è valida solo fino a fine settembre 2021, quindi fino al 30 settembre 2021, dopodiché vedrò, farò altre offerte, ma non sicuramente conveniente come questa. Va bene, un caro saluto a tutti, vi aspetto sempre su caffè20.it. Passate parola! Alla prossima!